E ritorno al nostro appuntamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini in Voglio andare a vivere in Australia. Buongiorno Emanuela, ben ritrovata su Radio SBS.
Buongiorno a tutti.
Emanuela, noi iniziamo dando una scorsa agli ultimi dati dell'Australian Bureau of Statistics, che hanno mostrato la scorsa settimana come il 28% dei residenti in Australia sono nati in un altro paese, e questo è un numero record, il livello più alto da oltre un secolo. Cosa ci dicono questi numeri?
Sì, le ultime statistiche parlano di quasi una persona su tre nata fuori Australia, il trend è in aumento. La maggior parte degli australiani è di origine inglese e questo è comprensibile, ci vorrà ancora parecchio tempo prima che il numero degli inglesi possa essere superato da un'altra singola nazionalità. Per la precisione, gli inglesi rappresentano il 5,1% della popolazione. Secondi, come pure prevedibile, rimangono i neozelandesi con il 2,6%, i quali però vengono incalzati dai cinesi con circa il 2%. E questo è un dato molto significativo. I cinesi sono aumentati tantissimo negli ultimi anni e continuano ad aumentare. Lo stesso hanno fatto gli indiani, che negli ultimi 10 anni sono triplicati.
Ecco, questa è proprio la cosa più fondamentale da notare. Rispetto al 2006 c'è stato un rimescolamento con praticamente il triplicarsi di queste popolazioni.
Sì, c'è da dire anche che una volta che uno straniero si insedia in Australia, poi molto probabilmente, così dicono le statistiche, sposa una persona proveniente dal proprio paese, o addirittura chi poi porta i propri genitori. Quindi per ogni persona che entra stabilmente in Australia, la probabilità che faciliti l'entrata di altri connazionali è molto alta.
Anche con i prezzi dei visti familiari così alti?
Sì, ricordiamoci sempre che gli indiani e i cinesi che vengono sono quelli molto benestanti, quindi diciamo che loro non è che spaventa molto la questione economica.
Da $50,000 si possono tirare fuori senza problemi.
Sì. Vedremo cosa succederà in futuro con le politiche di immigrazione, ma ho idea che sarà comunque un trend in aumento e sarà inevitabile.
Gli italiani invece sappiamo che sono in declino, però numericamente sono ancora un gruppo considerevole.
Sì, diciamo che gli italiani contano ancora sul fatto, sugli eventi dell'immigrazione degli anni 60 e 70 e quindi rappresentano sempre un grande gruppo. Diciamo che anche gli ultimi eventi della nuova immigrazione pesano molto su questo, però secondo me rispetto alle altre popolazioni che ho menzionato poco prima, siamo ancora parecchio lontani, e il trend secondo me dice che gli italiani saranno in diminuzione, perché anche questo gran fenomeno di seconda immigrazione secondo me andrà presto a finire.
198.200 gli italiani residenti in Australia nati in Italia, è lo 0,8% della popolazione. In una classifica generale diciamo l'Italia si assesta al numero 7, e come dici tu però è un trend che va sempre in diminuzione. Emanuela, noi cambiamo argomento dopo aver analizzato i dati del ABS e rimaniamo però un po' in tema, visto che prima ci accennavi ai visti familiari, a come molti cinesi non si facciano spaventare dagli alti prezzi e si facciano raggiungere dai loro familiari qua in Australia. Il governo ha però recentemente preso di mira i visti familiari, e secondo un disegno di legge presentato qualche settimana fa, gli sponsor verranno controllati prima che i visti vengano emessi, con dei provvedimenti previsti nei riguardi di chi non offra l'adeguata assistenza ai nuovi arrivati. Innanzitutto, chi viene considerato sponsor e quali sono i cambiamenti previsti?
Lo sponsor nei visti di ricongiungimento familiare è di solito un parente vicino, in genere un partner o un figlio, meno comunemente un genitore o un parente rimasto solo. Io credo che il governo stia prendendo di mira in questo caso i partner visa, perché sono quelli in continuo aumento, dove non è possibile in realtà un controllo sulle relazioni tra le parti, o perlomeno è molto difficile. Allora si propone di valutare la pratica in due tempi diversi, prima lo sponsor e poi lo sponsorizzato, quindi prima il partner australiano o residente permanente o certi neozelandesi, che sono di solito quelli idonei per sponsorizzare i familiari, poi il partner che richiede il visto. Si vogliono evitare casi spiacevoli di violenza domestica, e quindi si vuole controllare il passato penale di questi sponsor, ad esempio, oppure si vogliono anche evitare casi però dove lo sponsor è una persona fragile e quindi facilmente raggirabile, dalla persona che vuole stabilirsi in Australia. E inoltre ci si vuole anche accertare che lo sponsor, dato che si impegna a sostenere l'altra parte finanziariamente per almeno 2 anni, che effettivamente ci siano i mezzi per farlo, e se questo non succede poi che ci siano delle sanzioni civili o amministrative appunto per lo sponsor. E infine, come ovviamente si può immaginare, si cerca anche di scovare le false coppie, ma questo credo che sarà molto, molto più duro di quello che si pensa.
Ma allora quali saranno i cambiamenti rispetto a come venivano viste le pratiche, come venivano studiate le pratiche in precedenza? Prima era un po' sulla fiducia, mentre invece adesso ci saranno proprio dei controlli incrociati?
Esatto, adesso si faranno, ovviamente verranno richiesti tutta una serie di documenti, e inoltre lo sponsor verrà approvato, è un po' come la sponsorizzazione del datore di lavoro: prima l'azienda deve farsi approvare come sponsor e poi lo sponsorizzato può richiedere il visto, quindi sarà più o meno lo stesso tipo di procedura. Al momento non abbiamo grandi dettagli, perché è comunque una proposta che è al vaglio a livello governativo, e quindi vedremo un po' se ci daranno altre notizie più avanti.
Quindi un sponsor di copia de facto potrebbe diventare come una sponsorizzazione di una 457, molto più ufficiale e burocratica. Noi stiamo parlando con Emanuela Canini, agente di immigrazione, che ci sta parlando appunto degli ultimi dati, delle ultime iniziative del governo. Noi, Emanuela, concludiamo con le domande. E noi abbiamo una domanda di Filippo, che ci dice di lavorare in Australia da gennaio 2009 ed aver lavorato per una grande azienda con un visto 457, con Work Limitation 8107, che scadrà il 20 agosto prossimo. Il 7 gennaio scorso il suo contratto di lavoro è stato chiuso, però essendo sposato con una cittadina australiana ha subito richiesto un partner visa e ottenuto un Bridge Visa A. Questo a fine gennaio. Quest'ultimo però non è efficace finché il 457 sarà attivo. 457 che dovrebbe decadere in teoria dopo 90 giorni la cessazione del rapporto di lavoro, quindi il 7 aprile, proprio in questi giorni. Se questa cadesse, cancellerebbe anche il Bridge Visa. Lui vorrebbe sapere quali sono le sue opzioni a questo punto.
Sì, è una situazione abbastanza difficile. Intanto il 457 non si cancella da solo dopo 90 giorni, c'è una procedura da rispettare. Io presumo che lo sponsor abbia comunicato la fine del rapporto di lavoro, quindi immagino che il dipartimento abbia preso nota di questo. A quel punto possono succedere 3 cose. Il dipartimento ha da fare altro e non se ne accorge, diciamo, ma gli ultimi eventi mi dicono che al momento il dipartimento è iperattivo e non si perde una virgola. E la seconda opzione è che il dipartimento quindi se ne accorge, ma vede che ha fatto una richiesta per partner visa e lascia correre. La terza, ultima opzione è invece il dipartimento si fa sentire non appena scadono i 90 giorni con una lettera con l'intenzione di cancellare il visto, quindi non cancella automaticamente. A questa lettera lui dovrà poi rispondere entro 28 giorni commentando perché secondo lui non dovrebbe avere il visto cancellato. Poi alla risposta passerà altro tempo, quindi non possiamo quantificare quanto ci vorrà per tutta la procedura di cancellazione. In ogni caso, se il 457 viene cancellato, anche il Bridge Visa associato verrà cancellato come conseguenza e si ritroverà a dover richiedere un Bridge Visa E che non gli dà diritto di lavoro automatico, tantomeno quello di poter entrare in Australia se dovesse uscire. Se esce dall'Australia dopo i 90 giorni, rischia che il 457 venga cancellato fuori senza avviso, perché questo è possibile se non si è in Australia.
Ecco, a questo proposito, Filippo ci scrive anche che ha prenotato, per complicare le cose, ha prenotato un viaggio di 3 settimane in Italia tra maggio e giugno e si chiedeva cosa succede se il suo visto viene cancellato in questo periodo. Sostanzialmente, ciao, arrivederci.
Esatto, perde il diritto di rientrare e anche quindi l'opportunità di avere poi il partner visa, perché il partner visa fatto in Australia ha l'obbligo appunto per il richiedente di stare in Australia al momento dell'approvazione. Quindi il consiglio è di cercarsi un altro sponsor se possibile, e se il visto gli viene cancellato almeno può fare appello in tribunale e può rimanere nel paese.
Ma è più prudente per lui anche rinunciare a questo viaggio a questo punto?
Sicuramente, sicuramente.
Allora, questo è il consiglio di Emanuela Canini. Emanuela, grazie per essere stata con noi su Radio SBS. Ci risentiamo fra 2 settimane.
Grazie a voi, alla prossima.